Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011, con padre Elia Citterio. Seconda meditazione del quinto giorno.
Allora, il terzo passaggio è quello tu amerai. E mi introduco con una osservazione molto molto banale, che però ha dei risvolti, come dire, molto lunghi nella vita. Qualcuno di voi ha potuto scegliere sua madre? Nessuno. Allora vuol dire che quando noi veniamo al mondo, possiamo venire in un posto bello o in un posto brutto, amati o anche odiati, e non dipende da noi. Allora, anche se la fantasia nostra non è mai in pace con questa realtà, noi siamo sempre lì a dire: ma perché devo venire al mondo se? Perché? Tutto così, no? Noi non siamo mai in pace. E di per sé nessuna risposta arriva al nostro cuore. Tipo, se io devo penare, non c'è nessuna buona ragione per ammetterlo. Allora, l'unica possibilità è quello di, accettando la vita, poterla vivere in una prospettiva diversa. Non ce n'è un'altra. È lì dove si gioca la fiducia nella promessa di Dio, che vale indipendentemente dalle condizioni favorevoli in cui questa si esprime. Noi non siamo mai in pace con questa cosa, ma chi ha fatto esperienza di sofferenza lo sa. Queste conseguenze, le conseguenze di questo fatto semplice, che nessuno sceglie né di venire al mondo né il punto dove viene messo al mondo, è quello che mina quella, e meno male, anche se stentiamo tanto a riconoscerlo, mina quel poi desiderio di libertà che noi abbiamo, come se la libertà fosse il valore supremo in assoluto. Ma che libertà possiamo esercitare se non abbiamo neanche scelto di poterla vivere? Allora, questa condizione storica del nostro essere creature non è mai accettata in pace. Allora, quando noi siamo in lotta con questo desiderio di libertà, spero che ne sentiate il pungolo, l'oppressione, perché finalmente il cuore si convinca: ma allora non sta di qui la soluzione, sta di là. Cioè, come dire, non sta nel fatto di avere sempre più libertà per poterla vivere bene, ma sta nella radice, e la radice è legata alla promessa di Dio, svincolata da tutte le condizioni concrete in cui noi poi viviamo. Ripeto, è solo un'annotazione che è banale, ma le cui conseguenze sono enormi nella vita. Allora, quando noi parliamo, come adesso, no, di questo terzo passaggio del tu amerai, quindi il tu, la responsabilità di ciascuno nel vivere la sua vita, attenzione, il tu si esercita non a livello delle nostre reazioni. Il tu si esercita dentro quel movimento di rivelazione che è stato messo in moto dall'ascolto. Se il tu si esercita al di fuori di questo, noi non facciamo che moltiplicare le nostre contraddizioni. Non lo so, non so più quello che ho detto. Il concetto però è questo. Il concetto è questo. Il tu, quindi la responsabilità che noi abbiamo poi di vivere, che è l'unico modo per poter godere di quello che desideriamo, non si esercita a partire dalle reazioni, che sono già una conseguenza delle condizioni in cui veniamo a trovarci e possono essere assolutamente brutte, ma dipende, è in rapporto, diciamo, no? A quel movimento di rivelazione che si è delineato, ha incominciato a muoversi a partire dall'ascolto. Quello che poi dopo ho spiegato come è l'alleanza di Dio che viene a noi, la nostra casa, che è quel noi, no? La nostra umanità. Se il tu è staccato da questa cosa, noi moltiplicheremo le nostre contraddizioni. È come dire, se uno perché sta male in casa e esce di casa sbattendo la porta, non è certo perché è un uomo libero. Difatti resterà sempre arrabbiato, non so, con suo padre per esempio, no? E la vita che farà, la farà da arrabbiato. Non è che l'esercitare la libertà di per sé porta a essere uomini liberi. Perché se quell'esercizio di libertà rispetto al tu che deve vivere è in rapporto a mi ha fatto questo, io farò quest'altro, voi moltiplicate le contraddizioni e rendete più faticosa per voi e per tutti la vita. Se voi ritornate a dire è successo questo, ma io sono depositario, lì poi scoprire questo è, come dire, è dato da quell'amore del prossimo che in qualche modo ti circonda. Comunque, se io mi rifaccio a quella promessa, a quell'alleanza per me, nonostante questo, oppure attraverso questo, io lo posso vivere. Allora, quella libertà che procede da quel tu vivi, ma non contro qualcosa, ma perché pesco più profondamente, allora quello mi renderà uomini liberi. Si può interpretare anche così. Se nel nostro agire, tenete conto sempre, non so, io ascolto una parola di Dio, no? Se nell'ascolto non mi viene svelato nulla di Dio, non quello che sento io, non mi viene svelato nulla di Dio, vuol dire che il mio cuore non sta aperto. Vuol dire che la grazia non mi ha toccato. Facciamo il solito esempio. Io ricevo un'offesa. Se chino la testa, a me stesso e dagli altri sono giudicato debole. Non è così? Più o meno. Non sempre, ma... Se chino la testa perché non so rispondere diversamente, perché non ho la forza di rispondere, cosa succede? Io dentro resto umiliato, l'altro se ne rende conto e io collaboro doppiamente al suo peccato. Oltre ad avermi offeso, se io resto umiliato dentro, quindi lui ha raggiunto il suo scopo, gli concedo anche una soddisfazione maligna, peccato in più. Quindi noi quando chiniamo la testa, ma lo facciamo perché non sappiamo fare altro, quindi è come di dire... La reazione la custodiamo dentro, ma noi dentro restiamo atterrati. Non solo noi patiamo, ma stupidamente collaboriamo all'aumento del peccato dell'altro. Perché gli concediamo la soddisfazione. Si può chinare la testa anche in un altro modo. Vale a dire, se io lo chino non per debolezza, ma perché custodisco un tesoro più grande. Io dentro sento male, ma non resto umiliato. Chi subisce il male non è umiliato dal male. Chi resta offeso si sente umiliato. Ma chi sente solo il male non è umiliato, perché dentro è libero, in quanto custodisce un tesoro. Se lui custodisce questo tesoro, dà il rimando che l'altro, nonostante il male che mi fa, io non sono in suo potere. L'altro questo lo sente e potrebbe aumentare la sua volontà di male contro di me, perché mi vuole in potere. Ma quando poi si rende conto che in potere non ci sto, può darsi che si possa pentire. Può darsi. Ma io comunque non ricevo danno, anche se sento male. Allora, per far comprendere questa cosa, che per me è determinante per cogliere il movimento di rivelazione, quindi questa offerta di alleanza di Dio nella quale trovare la nostra casa, dove star bene, dove far entrare chiunque con noi e fargli star bene, pensate al detto della scrittura, che in particolare cito questo della prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 25. Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Io non so cosa voi intendete, ma se l'applicate alla circostanza in cui uno vi fa un'offesa, voi chinate la testa nel senso che non rispondete male con male e portate il male dell'altro senza che gli venga causato danno, voi realizzate quello che vuol dire questa frase: Dio è debole, ma la sua debolezza è assai più forte della forza degli uomini. È intuitivo il passaggio o lo devo illustrare? È intuitivo, no? E vi avevo già citato l'esempio di Francesco. Francesco è così libero perché è così affascinato dal tesoro del suo Gesù che concede a tutti la libertà di fargli del male. Ma lui mica perde il suo tesoro e mica ha rancore verso gli uomini. Allora, il problema per noi, ed è questo il valore di quel tu amerai, se non scatta quello che sto dicendo adesso, il tu amerai è solo è una specie di reazione che abbiamo, che dipenderà molto dalle circostanze. Se sono favorevoli continueremo, se non sono favorevoli rinunceremo. Allora, la cosa importante è questa. L'esempio dell'offesa è sempre caratteristico, tenete presente sempre una circostanza. Uno mi offende, pensate alla figura di Francesco, che pensate dov'è perfetta Letizia? Lui che è il generale dell'ordine alla sera, no? Che d'inverno, che scalzo, un freddo boia, con i ghiaccioli sulla veste che battono contro la caviglia, che li fa sanguinare, arrivano a un loro convento, bussano, si presentano come tali e quello li spedisce e dice: se noi staremo in pace, lì è perfetta Letizia, no? Allora, in presenza di un'offesa, però vale per tutta la vita, ma nel nostro discorso è un esempio che calza, o si gode di una rivelazione che abilita il cuore a muoversi dentro una conoscenza potente, quindi capace di, oppure si resta arrabbiati e deboli. Notate, quando si è arrabbiati e deboli, si è in balia di se stessi. Ogni volta che noi cediamo all'ira e alla debolezza, diciamo così, quella che normalmente si chiama così, non potremo trovare mai soddisfazione a livello del cuore, perché restiamo in balia di noi stessi. Il cuore non può godere gioia da solo. Allora, tutto il problema è di arrivare ad avere questa conoscenza potente, che è non è una conoscenza mentale, è il frutto di un accoglimento dell'offerta che Dio fa, che noi poco a poco sperimentiamo, che a poco il cuore riconosce come la verità adeguata ai suoi desideri e in cui si riposa. Quando scatta questo, allora la conoscenza è potente, allora si realizza quello che la frase ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini. Pensate alla croce di Gesù. Più stoltezza di così, però più sapienza di così. Questo avviene sia per i comandamenti, quindi ogni parola di Dio, sia davanti alle scritture, quando noi ascoltiamo. Per noi si tratta di accogliere la rivelazione di Dio nella sua santità, che è la dimensione etica della verità. Tu amerai, se non pesca in questo movimento di rivelazione, non potremo sostenerlo. Tu amerai si riferisce alla possibilità di partecipare in questo mondo alla santità stessa di Dio. Guardate che se togliete questo, quel tu amerai, come dicevo prima, si riduce a reazioni che resteranno positive se la vita è positiva, ma negativa se la vita è negativa. Siccome voi non disponete, non avete il potere di far sì che gli eventi attorno a voi siano positivi, non avete il potere di cambiare la testa di nessuno verso di voi, restate in balia continuamente degli eventi, delle cose, delle persone. Ma restare in balia così vuol dire essere in balia di se stessi, vuol dire non avere ancora trovato la casa, non avere ancora assaporato il caldo della casa. Ora, il punto nevralgico di tutto questo movimento che ho cercato di esprimere sta in questo. È quello che, non so se stamattina o ieri citavo, Dio ci ha amati per primo. Allora, non siamo noi per primi a offrire qualcosa. Dobbiamo sentirci raggiunti da un amore che permetta a noi di sviluppare il nostro amore. Invece noi abbiamo l'illusione, spessissimo, questo anche nei rapporti tra uomini e donne, per esempio, quello di conquistare qualcuno con l'amore. Sembra una cosa scontata, no? Non si vivono i rapporti così. Niente di più illusorio. Anche perché se voi avete l'illusione di conquistare qualcuno in amore, la relazione innesca talmente tante pretese che per poter sostenere questo amore vi spompate, e dopo vi stufate e tanto per cambiare cambiate partner, tanto per cambiare. Ma poi si ripete la stessa cosa. Allora non si può custodire l'amore se non ci si libera dai meccanismi di pretesa, e non si possono togliere i meccanismi di pretesa se non pescando a questo livello. Allora, normalmente si dice così a livello della maturazione affettiva dei bambini, no? Si dice che se un bambino non è stato amato farà fatica ad amare quando è grande. Un'osservazione che tutti possono fare, tutti vedono. Ma quello che poi dopo non si aggiunge è che è vero che farà fatica, ma non è che è impossibile che lui ami, perché la possibilità di amare non appartiene alle condizioni della vita, ma alla struttura del nostro essere creature fatte immagine di Dio. Allora, è vero che uno non eserciterà l'amore se non è come sostenuto, ma la possibilità di vivere l'amore è strutturale, non è legato alla sua esperienza di vita, tanto che nel tempo, quando una persona si apre a un amore di qualsiasi genere sia, può recuperare tutto. Però se resta vincolato ai bisogni che ha avuto che non sono stati soddisfatti, se resta vincolato ai tormenti che ha subito quando lui era piccolo, non poteva niente, l'amore non scatterà mai. Ogni amore che vive lo ingloba e lo disperde, lo ingloba e lo disperde, non è mai sufficiente. E poi spiegherò perché dopo questo, in quanto la promessa di Dio, l'alleanza che Dio concede a noi è la più radicale, no? Ed è volta verso il futuro, non viaggia verso il passato. Quando noi invece nella nostra psicologia sempre viaggiamo sul passato, sempre restiamo chiusi su noi stessi. Questo è uno degli errori più comuni che noi facciamo e purtroppo nessuno ci insegna a muoversi diversamente. Se l'esperienza della fede non insegna questo, non abbiamo nulla da dire ai cuori in nessuna parte del mondo, perché quello che diremo noi già lo sanno tutti. Quando si dice non insegnate ai gatti ad arrampicare, no? Quindi se noi non facciamo questa esperienza, quello che noi diremo della vita degli uomini e dell'amore già lo sanno tutti, non c'è bisogno che noi li andiamo a ricordare. Invece qui c'è proprio un'esperienza di rivelazione. È la dimensione della fede che entra in moto. Ecco perché il riferimento a Gesù è così significativo per la nostra umanità. Ma non segue una logica psichica. Non so se... sembra più significativo, faccio questo collegamento. Voi avete presente la frase che Gesù dice dopo aver elencato le beatitudini in Matteo, quando dice: non crediate che sia venuto ad abolire la legge, ma si dice, noi traduciamo, a portarla a compimento. E poi aggiunge: chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Allora, prima dà le beatitudini, sembra che allarghi lo spazio. Poi dice: tutte le cose minime di ognuna vi sarà chiesto conto. Insomma, o è giusto prima o è giusto dopo. Se è giusto prima non vale quello di dopo, se è giusto quello di dopo ne ha ingannato con quello di prima. Questa è la nostra reazione. Allora, questo è il nostro modo psichico di intendere le cose. Il modo spirituale è legato a questo. Lui ha elencato le beatitudini, ha illustrato qual è il mistero del figlio che vive in comunione con Dio e ha fatto vedere le condizioni che permettono alla sua umanità di godere questo. Poi dà questo riferimento, come dire, che sembra così rigorista. In realtà, qual è il movimento? Allora, voi potete immaginare un Gesù rigorista con quello che ha fatto, ha detto? Potete immaginare? No, di sicuro. Forse non saprete spiegare perché, ma di sicuro no, non è possibile. Perché in realtà si tratta di questo. Quando qui dice, no, che di ogni trattino della legge, quindi di ogni... il problema è questo. Ogni minima condizione di vita quotidiana è sotto un comandamento da interpretare. Dio è così, come dire, generoso con noi che di ogni minima condizione di vita si può servire per manifestarvi il suo regno. Non ha bisogno della vostra vita. Ogni minima cosa ve lo può rivelare. Noi quando mai ci muoviamo in questa ottica? Quando mai qualsiasi cosa che capita, dalla più cretina alla più straordinaria, però notate, vale dappertutto, dalla più bella alla più brutta, ognuna può rivelare l'accesso al regno di Dio, allo splendore del regno di Dio. Noi non ci crediamo. Non credendoci, stiamo attaccati a quel movimento psichico che si tira indietro, e noi è come un voler correre tagliandoci i piedi. Io voglio correre e mi taglio i piedi, bravi merli. E come si fa? Invece, in questo contesto, tutto è molto diverso, perché è come se prevalesse il fondo positivo di quell'alleanza di Dio che noi impariamo a riconoscere fin nelle minime circostanze. Allora, quando le circostanze sono buone, se noi in gran parte non notiamo, però se uno ci fa vedere, non facciamo difficoltà ad accettare le cose buone. Quando uno è contento, non ha bisogno di illustrazioni particolari, è già contento, basta. Ma quando non si è contenti, e come si fa? Cioè, quando avvengono le cose che non sono buone, come si fa? Bene, il primo errore è quello di immaginare che la cosa cattiva sia da evitare. Se voi evitate la cosa cattiva, uscite da questa possibilità di potenza di Dio che vi comunica le cose anche a partire da quella minima cosa, da quella minima esperienza. Voi fate qualsiasi esempio che volete. Ogni minima cosa, anche nel male, male che vi viene fatto, male che fate voi, male che vi viene detto, male che dite voi, qualsiasi cosa, se voi avete la coscienza, ecco lì l'esercizio di stare svegli, di stare vigilanti, stare attenti. Voi imparate a cogliere questo principio di alleanza, anche quando fate il male o vi viene fatto il male, voi potete scoprire il regno di Dio. Nei detti, diciamo, dei padri del deserto, è illustrato il caso di un monaco molto pio, zelante nella sua pratica, che con l'anzianità si è ammalato e non poteva più andare alla preghiera con gli altri, poi non poteva più fare i servizi, poi non poteva neanche più fare la preghiera personale. Quindi praticamente lui era caduto in una prostrazione totale, perché, insomma, come, ho dedicato la vita per, e adesso non posso più. Allora va, cioè chiama, no? Arriva uno di questi padri, un confratello un po' più saggio di lui, e gli espone il caso, e l'altro risponde: ricorda, caro fratello, chi sa rendere grazie in tutto è assolto da ogni altro obbligo. Ve lo ripeto: chi sa rendere grazie in tutto è assolto da ogni altro obbligo. Vi faccio delle piccole deduzioni. Voi preferite fare un viaggio con una persona che, come dire, che essendo grata, tranquilla, no? Che come dire, sopporta in pace, anche se non è, come dire, non è che è sempre lì servizievole, però è sempre bella tranquilla, oppure con una persona che è generosa, però quando si arrabbia vi manda a quel paese? Chi scegliete? Il primo? Allora, perché noi alla fine tendiamo sempre alla generosità e mai alla gratitudine? Siamo falsi come Giuda. Primo, perché non siamo così generosi. Secondo, perché quando siamo generosi così, aspettiamo la risposta. Se la risposta non viene, siamo arrabbiati due volte. Era meglio non essere generosi. Invece la gratitudine è legata al fatto che il cuore sta largo, non dipende da nessuno e non chiede niente a nessuno. È già grato. È già libero. Questo è quello che c'è dietro quella frase di Gesù: ogni trattino di ogni trattino della legge vi sarà chiesto contro. La spiegazione di Gesù, difatti, chi non tiene conto delle cose minime sarà minimo nel regno dei cieli, vuol dire chi non tiene conto delle minime situazioni della vita per aprirsi al regno di Dio non lo troverà mai. Quello sarà considerato minimo, vuol dire che non lo vede mai, non lo gode mai. È come se noi inseguiamo sempre delle proiezioni nostre. Che serve? Che ci serve? Allora, in un certo senso, la vera disciplina spirituale è quella di imparare a costringere il cuore alla gratitudine. Chi di voi ha mai impostato i propositi o il lavorio spirituale in questo senso? E se il cuore scopre la gratitudine, non gli è richiesto altro obbligo, anche perché automaticamente le altre pratiche le fate tranquille. Allora, in un certo senso, no, l'invito, e questo è l'esercizio, io sto parlando di un cammino vuol dire che tu metti un passo dopo l'altro, un cammino porta verso una meta, quindi ti fa fare una strada, devi passare per certi, per certe zone, no? Allora, il cammino è imparare a benedire Dio in tutto, sempre per ogni cosa. Cominciate pure dalle cose beate. Cominciate pure dalle cose beate, però continuate. Finché questo benedire riguardi tutto. Quando il cuore è attivato in questo processo, il resto lo impara da solo, non ha bisogno di nessuna indicazione. Per esempio, e questo lo dicono spesso i santi, noi davanti ai nostri peccati, soprattutto a quelli che ci dispiacciono, nel senso che ledono la nostra figura, la nostra immagine, o comunque, se noi dovessimo dirlo, gli altri ci giudicano proprio male, perché ci sono dei peccati che favoriscono anche la stima, ma altri peccati no. Allora, alla fine noi scambiamo il pentimento con il far la lagna. Con il far la lagna. Noi davanti a Dio ci riduciamo a far la lagna, noi che ci pentiamo. Perché la cosa principale non è il crucciarsi che io ho fatto il peccato, è il percepire che ho perso un'occasione di godere del regno di Dio, ho perso un'occasione di vedere lo splendore del regno di Dio, ho perso l'occasione di godere. Quando noi chiediamo perdono al Signore, ma qualcuno l'ha già detto, quando noi chiediamo perdono al Signore, in realtà chiediamo perdono perché lo disprezziamo a tal punto che noi perdiamo un mucchio di occasioni delle sue offerte, quindi di quel suo dono di sé a noi. Il nostro cuore non gode di questo e quindi esercitiamo una forma di disprezzo di Dio. Questo è il pentimento. Il resto è guardarsi in un ombelico e basta. Qualche volta allo specchio, qualche volta in piazza, ma né l'uno né l'altro è degno di, come dire, di onore. Beh, allora ancora una cosa. Quello che ci disturba in questa apertura alla gratitudine, alla benedizione, è il fatto che noi percepiamo che essere grati in tutto significa chinare la testa, significa stare sottomessi, significa abbassarsi. A noi non piace mai fare questo. Però vi faccio una piccola domanda teologica: Dio non è l'Altissimo? Può andare più in alto di questo altissimo? Sì, scendendo. Guardate che gli angeli conoscono la gloria di Dio non perché guardano Dio, ma perché vedono gli uomini così preferiti da Dio. E gli uomini hanno meno bellezza degli angeli. Gli uomini sono nella scala degli esseri inferiori agli angeli, ma Dio ha preferito gli uomini, non gli angeli. Allora, la gloria di Dio sta proprio nel abbassarsi. Allora, perché noi da sempre, adesso non interpretatemi male, ma da sempre, quando diciamo andare a Dio, dobbiamo salire, dobbiamo andare sul monte, noi sempre salire. Salire dove? Già scendere. Quando San Giovanni dice, no, che Dio è, Gesù è glorificato, è innalzato, intende la croce, non altro. E la croce non è un salire, è un scendere, è calpestato. Ecco, questo movimento realistico della dimensione interiore che porta a scoprire la bellezza del regno, noi istintivamente lo rifiutiamo. Ma questo è voler dare credito alle nostre reazioni più che alla verità del nostro cuore. In questo siamo doppiamente scemi. Primo, che qualifica di intelligenza abbiamo noi rispetto alla vita? Secondo, non crediamo Dio degno di fiducia. Due volte scemi. Però, siccome tutti partecipiamo di questo, allora vuol dire che c'è qualcosa che ci accomuna proprio. E allora ecco dove entra questa percezione del le cose più profonde e personali riguardano un noi, non un me. Se riguardano un noi, noi chi dobbiamo guardare per vedere fino a che punto noi siamo umani nella nostra umanità? A Gesù e ai santi. Guardando quello, guardando quelli, noi capiamo di che pasta siamo fatti. Ma noi preferiamo sempre dire, no, a me ci penso io. Dico io quello che mi... E a furia di far così, noi non troviamo niente. Allora quel tu amerai sarà uno sforzo continuo al massimo di buona volontà e mai godrete. Se in un amore voi non godete, non sognatevi che gli altri vogliono il vostro amore. Perché resterete oppressivi. E chi vuole un amore oppressivo? Nessuno. Ecco, è quella famosa espressione, siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Questa sottomissione è legata alla percezione delle radici della nostra umanità. Le radici della nostra umanità sono splendenti, ma noi non ne facciamo mai esperienza perché troppo in fretta agiamo con quel tu come reazione, non come verità del cuore. Quindi è come se volessimo costruirci la casa da sola, da soli, ma in realtà facciamo solo un mucchio. L'esempio che vi facevo di mattoni, mucchio di mattoni. Sarebbe potuto venire fuori un palazzo, ma è solo un mucchio di mattoni. Ecco, questa cosa qui, oppure queste cose, diciamo, no? Questo tipo di dinamiche sono così essenziali per un cammino che devono diventare non solo la strada da percorrere, ma anche il criterio di discernimento per valutare la bontà del nostro agire. Quando noi siamo fuori da queste dinamiche, per quanto l'oggetto che vogliamo sia buono, nessuno va sicuro che realmente lo sia. Quando invece è dentro queste dinamiche, vi fa lavorare nella prospettiva di queste dinamiche, spesso, anche se l'oggetto sembra cattivo, in realtà voi fate il bene, voi crescete e godete. Questo sarebbe Io finirei gli esercizi qua, poi domani farò la sintesi. Cioè, l'invito, no? è a poter cogliere questa dimensione positiva della vita, non nonostante, ma dentro tutti i mali che viviamo. Mali personali, che sono peccati, che sono ingiustizie, eccetera. Perché il nostro cuore non è fatto su queste cose. Siccome però ne sente il peso, sente il male, reagisce a questo male. Ma la sua reazione non illustra la sua verità, illustra solo il suo bisogno. Ma se voi non trovate la strada giusta per soddisfare il bisogno continua a aumentare. Più aumenta il bisogno, più aumenta l'asprezza. Più aumenta l'asprezza, la vita è insopportabile. Così. Allora, secondo me, ecco, questo movimento di rivelazione che è fin dall'inizio, no? Che Gesù richiama con questo ama la professione di fede. Però secondo questi tre passaggi, se noi li custodiamo, veniamo custoditi nel nostro cuore. E in questa ottica è proprio quello che deve scattare quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quando leggiamo le scritture e quando cerchiamo di leggere gli eventi della nostra vita e anche i movimenti del nostro cuore, no? Se potessimo intuire, nel senso di fare anche piccole, però significative esperienze di questo, il nostro cuore troverebbe molto più facilmente le risorse per seguire il suo Signore, che pure vogliamo. Non è che non vogliamo, ma è come se non lo godiamo mai. E ripeto, e chiudo, se per troppo tempo non godete, poi dubitate di tutto. Poi diventate aspri, poi siete solo un simulacro di persona, non una persona gioiosa e calda. Nessuno vuole ridursi a essere un simulacro. E queste sono le dinamiche che vi possono, possono essere un criterio, no? Che potete usare per riconoscere se siete nella direzione giusta o sbagliata. E basta.